al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Ben ritrovati, Emanuela Campanile al microfono. Anche oggi parliamo di famiglia, lo spunto ce lo dà non solo il 7° incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Milano dal 30 maggio al 1 giugno, ma anche uno studio Istat dal risultato poco rassicurante. E noi al telefono abbiamo Giuliana Coccia, uno dei responsabili del rapporto Istat sulla coesione sociale. Dottoressa, benvenuta, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno a lei.
Allora, che cosa emerge da questo studio?
Questo studio cerca di dare informazioni trasversali nei diversi settori che interessano il paese, sia quindi i settori economici che quelli sociali. Per quanto riguarda le famiglie, sappiamo che sono circa 24 milioni e 300 mila. Dietro questo numero in realtà si celano tante realtà diverse. Abbiamo famiglie con nuclei familiari numerosi, con tre o più figli minori, ma abbiamo anche tantissime famiglie costituite da un'unica persona, molto spesso anziana e molto spesso isolata, diciamo esclusa dal contesto in cui vive.
Allora, si parla di prodotto interno lordo che non è quello che si aspettava, si parla di recessione. Dai vostri e dal vostro studio, allora, che cosa emerge? Qual è la situazione in particolare in cui si trovano le famiglie oggi?
Rimane confermato l'enorme divario fra il nord e il mezzogiorno. Se possiamo far riferimento sempre alle famiglie numerose, le famiglie con i bambini piccoli nel nord sono famiglie ricche che scelgono di avere il figlio in cui la donna comunque lavora e riesce a conciliare gli aspetti di cura della famiglia con gli aspetti del mercato del lavoro. Completamente diversa è la situazione del mezzogiorno. Un po' per cultura e tradizione, un po' perché manca il lavoro, la donna rimane a casa per curare i bambini, ma oggi anche gli anziani, e non si affaccia affatto al mercato del lavoro. Allora, diciamo che il cuore del problema è proprio questo: con una buona partecipazione al mercato del lavoro si risolve il problema dell'esclusione sociale, il problema economico, la crescita del PIL, e anche, se mi permette, problemi di fertilità della coppia. Avere una sicurezza economica significa avere poi maggiore propensione nel mettere su famiglia.
Quasi un anno fa già l'Istat parlava del rischio povertà per le famiglie, in particolare una famiglia su quattro rischia di doversi rivolgere a strutture di sostegno come per esempio la Caritas. Questo è uno studio che è stato pubblicato a maggio del 2011, quindi il trend rimane tale quale?
Il trend rimane uguale. Quello che abbiamo osservato è che gli interventi che ci sono stati a sostegno delle famiglie, soprattutto gli interventi a carattere locale, cioè quindi tutti i servizi, la spesa sociale dei comuni, in realtà non riesce a far fronte alle richieste da parte della popolazione. Il taglio economico che c'è stato sui bilanci comunali si è subito riflesso sulla disponibilità di servizi. Da questo punto di vista abbiamo visto che ancora tiene bene il terzo settore, il volontariato, al quale si rivolgono moltissimi nuclei familiari. Dovremmo cercare di muovere questa situazione per far sì che anche in periodi, mi permetta il termine, di vacche magre, i nuclei familiari possano comunque appoggiarsi a dei servizi che garantiscano le azioni essenziali: la scuola, la cura degli anziani, la partecipazione dei bambini ad attività ricreative. Oggi neanche si parla più della possibilità delle famiglie in difficoltà di poter far sport ai loro bambini, però è una realtà, è una conquista, insomma, che abbiamo fatto per una buona inclusione sociale per tutti.
Io chiederei alla dottoressa Coccia di rimanere ancora qualche minuto con noi,
sì,
perché dobbiamo presentare il secondo ospite. Apriamo quindi la porta al professor Luigi Campiglio, docente di politica economica presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Professore, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Ah, mamma mia, allora abbiamo sentito che cosa emerge dagli studi dell'Istat. A questo punto un suo commento.
Sulle esigenze della famiglia si parla molto, ma si fa molto poco. Questa purtroppo è la situazione.
Ma la interrompo subito. Perché ancora c'è questa mentalità di, come dire, vedere la famiglia come non l'ultima ruota, ma l'ultimo chiodo dell'ultima ruota dell'ultimo carro? Cosa non fa aprire gli occhi alla classe dirigente politica? Perché non si investe?
Tutto ciò che riguarda la famiglia e i figli ha un orizzonte decisionale lungo. Bisogna avere una classe politica anche capace di guardare su orizzonti lunghi. Ora, questo non accade, accade raramente, non è accaduto in Italia, mettiamola così. Ma aggiungo, non è che abbiamo il privilegio di questa visione miope del mondo politico, è un tratto generale. Questa visione corta che vediamo nel mondo politico italiano passato, adesso ovviamente non parlo del presente, non è però un privilegio della situazione italiana, ma al tempo stesso l'astuzia della storia combina dei guai buoni in questo caso, e cioè ad esempio nel caso della Francia, e la Francia è un modello certamente esemplare da cui potremmo imparare molto dal punto di vista dell'organizzazione della famiglia, della libertà di scelta della famiglia, del lavoro delle donne, dei figli, eccetera. Ma ecco, tutto questo meccanismo è nato in modo involontario, ripeto, involontario, perché la preoccupazione negli anni 30 del mondo politico francese era quella di avere più baionette, mi passo in termine, perché c'erano timore di conflitto, come purtroppo poi è avvenuto. Ora, cosa è accaduto dopo? È accaduto che ci si è ritrovati con un sistema di organizzazione sulla famiglia che ha riscosso uno straordinario successo. Un primo ministro che in anni recenti ha tentato di metterci mano per ridurlo ha dovuto fare marcia indietro nel giro di un mese, perché tutti da destra a sinistra si sono rivoltati. Ecco, questo è il problema, un orizzonte lungo di decisioni, perché queste sono le decisioni che tengono in vita, fanno vivere o fanno morire una società.
Dottoressa Coccia, abbiamo sentito il professore, un certo tipo di politica appunto può non dare un futuro a una società, come invece può privilegiarlo. Dagli studi e dalla sua esperienza, la crisi economica ha mai portato comunque degli stimoli al cambiamento?
Sicuramente la crisi, qualunque crisi economica, questa poi in particolare così profonda e così lunga, porta una necessità di rinnovamento nelle azioni che vengono fatte a sostegno di una popolazione. Dal punto di vista tecnico, anche l'Italia, seppur a passetti piccolissimi, si sta avviando da questo punto di vista. Faccio l'esempio sempre sul mercato del lavoro. Gli ammortizzatori sociali hanno tutelato moltissimo i lavoratori più anziani, più stabili nel mercato del lavoro, che in ambito familiare coincidono molto spesso con il capofamiglia, con uno dei genitori. Sono rimasti scoperti i giovani, che hanno molta difficoltà non solo a permanere ma proprio a entrare nel mercato del lavoro. Però questo sistema ha fatto sì che l'ammortizzatore naturale per l'eccellenza, la famiglia, riuscisse a tenere, a far fronte a questa crisi. E se fino a un paio di anni fa noi parlavamo di occupazione e di disoccupazione esclusivamente in termini individuali, come il numero di disoccupati, oggi anche a livello europeo si parla di famiglie con bassa intensità di lavoro, perché ovviamente non è la stessa cosa. Se abbiamo un disoccupato distribuito in ciascuna famiglia, oppure se abbiamo interi nuclei familiari dove nessuno riesce a portare a casa un reddito da lavoro, ovviamente le situazioni sono molto diverse. Quindi è un piccolissimo passo tecnico, però per dare proprio l'informazione che questo nucleo, la famiglia, deve essere salvaguardato e studiato per migliorare la situazione.
Sarebbe anche bello poter dire che non c'è bisogno di una crisi economica globale per riuscire a trovare tutte quelle energie, quegli stimoli per cambiare. Comunque...
sarebbe veramente auspicabile questo.
Infatti, purtroppo, però la realtà mi sa che ci sta insegnando l'opposto. A questo punto, professor Campiglio, lei ha scritto uno dei capitoli che si trova in un volume molto interessante, Familiarmente, le qualità dei legami familiari. E il titolo di questo capitolo è Sviluppo economico, disuguaglianze familiari e occupazione, praticamente in 5 parole il condensato della realtà di oggi.
Anzitutto, se guardiamo alle origini della disuguaglianza, un termine un po' impegnativo da tipo Rousseau, ma è di questo stiamo parlando, una disuguaglianza forte, soprattutto in Italia, nasce dal fatto che una famiglia sia monoreddito o bireddito. Quando è monoreddito, giustamente si diceva prima, molto spesso il reddito principale è quello del marito, diciamo, o dell'uomo. Nel caso delle famiglie di reddito, diciamo, il reddito aggiuntivo della moglie, io qui ho potuto fare anche delle stime abbastanza accurate, diciamo, non è il doppio ma quasi, ecco, mettiamola così. E quindi certamente un primo punto di osservazione fondamentale è questo, cioè le famiglie monoreddito, soprattutto al crescere del numero dei figli, continuano a conservare invariato il livello del reddito, quindi le fette di torta diventano sempre più piccole. Nelle famiglie bireddito c'è più spazio per vivere meglio, opportunità. Quindi di qui una risposta importante ed è quella delle opportunità di occupazione per il secondo componente. Io uso questo termine per correttezza, ma stiamo parlando di donne in prevalenza. Uh-huh. Detto questo, va aggiunto che diciamo, la donna ha anche può decidere, diciamo, di avere un ruolo come madre, come è stato di nuovo sottolineato prima. Si pone un problema di conciliazione fra famiglia, lavoro, per l'uomo e per la donna. Devo dire che in questo senso, per esempio, il mondo svedese è più aperto anche dal punto di vista dei padri, perché esiste una legislazione che consente anche ai padri di andare, di prendere dei congedi di paternità senza con questo troncare la carriera propria, ma anche il reddito atteso della famiglia. Questo è il primo punto, mi dica se mi devo fermare oppure no.
Infatti stavo per intervenire e sì. Anche volevo sapere dalla dottoressa Coccia se anche i numeri sottoscrivono quanto dichiarato dal professor Campiglio, perché è interessante questo rapporto di studio e di studio attraverso i numeri.
Beh, sicuramente sì, i congedi di maternità vengono sfruttati esclusivamente per le donne. Ovviamente noi vediamo soltanto i rapporti di lavoro regolare, certo. Dobbiamo anche tenere presente che in Italia abbiamo poi una fetta di lavoro sommerso nel quale non sappiamo bene che cosa succede. Per gli uomini abbiamo veramente delle percentuali irrisorie che diventano anche inattendibili dal punto di vista degli studi, ma l'obiettivo dovrebbe essere proprio questo, rendere il periodo di astensione per la cura dei figli obbligatorio anche per gli uomini, in modo da non discriminare la donna nel percorso lavorativo. Io vorrei aggiungere anche un'altra cosa però, prego, che nell'ambito della famiglia la disponibilità di cura, ma io direi la serenità per poter seguire la cura dei ragazzi o degli anziani, permette anche di evitare dei colli di bottiglia particolarmente strutturati in Italia, come ad esempio i ragazzi che abbandonano la scuola.
Certo.
Molto spesso nelle famiglie con un disagio di non solo reddituale, ma io direi il disagio proprio del vivere la quotidianità, perché ci sono troppi impegni, perché ci sono troppi affanni, questi ragazzi non ricevono il supporto necessario da parte della famiglia e per cui non investono sul proprio futuro. Questo è un obiettivo su cui secondo me bisogna intervenire al più presto.
Tant'è che, mi scusi se la interrompo, il cardinale Carrera, Rivera Carrera, vescovo, sì, arcivescovo di Messico, ha dichiarato appunto che se non viene protetta la famiglia, la società stessa distrugge se stessa.
Certo.
La società distrugge se stessa. Prego.
No, questo sicuramente, noi da questo punto di vista, soprattutto sull'investimento che facciamo tra i nostri giovani, siamo molto distanti dall'Europa. Non voglio far riferimento, come il professor Campiglio, alla Svezia, che diciamo è uno dei paesi verso il quale dovremmo tendere tutti per la quantità di supporti che mette a disposizione per i nuclei familiari, ma siamo lontani anche da altri paesi mediterranei, quindi ci troviamo ad essere fra i primi 8 paesi industrializzati, ma poi per il sostegno e per le facilità del vivere della famiglia ci collochiamo invece al fondo dell'Europa 27.
Professor Campiglio, una parola positiva: ci sarà un piccolo ambito, un lembo in cui siamo virtuosi? No.
Okay. No, ci faccio riflettere.
Non mi faccia queste pause che veramente mi deprimo.
No, guardi, non è. Purtroppo, ecco, mettiamola così.
Ecco.
Mi è difficile. Non mi viene immediatamente. Ecco, noi abbiamo peraltro una legislazione su molti fronti avanzata. Ecco, lei mi chiede un elemento positivo. Allora, quello che le posso dire è che sul fronte, su alcune brezze positive a cui si faceva accenno prima, ad esempio i congedi, ci sono, le leggi ci sono, ma ciò che accade è molto significativo, quanto veniva ricordato prima sulla percentuale irrisoria degli uomini. Quanto accade è lì a dimostrare che una legge non basta, ma aggiungo che nemmeno rendere obbligatorio secondo me è sufficiente, a parte poi i problemi diciamo del sommerso a cui si accennava, perché in realtà qui c'è proprio una questione culturale, cioè c'è una questione di cultura d'impresa. E io adesso non ho i dati, ma penso che la gran parte dei congedi, anche da parte delle donne, sono diciamo con un filo più di respiro laddove la condizione professionale non è precaria e quindi le stabilità le opportunità e stabilità di impiego non vengono messe a repentaglio per il fatto di aver avuto un figlio oppure no. Ecco, quindi dobbiamo avere anche un paese, non solo una classe politica, ma anche un paese che non è che si abitua a guardare un po' più in là e non diventa miope. Allora, tornando al punto, alcuni elementi positivi ci sono, di legislazione, cose buone sulla carta ne sono state fatte, ma diciamo la carta, mi viene da dire, come le parole, è lì a dimostrare che né le parole né la carta scritta, in questo caso una carta fondamentale, cioè una legge dello Stato, non bastano.
Quindi, una volta cantava la carta, adesso non ascolta più nessuno.
Esattamente, quindi occorre mettere in campo anche altro, proprio una vera autentica, anche, per esempio, coinvolgimento e partecipazione in tutti i piani.
Per salvare poi, tra l'altro, il presente e il futuro della famiglia c'è un appuntamento importantissimo dal 30 maggio al 1 giugno a Milano, Congresso Internazionale Teologico Pastorale, 7° incontro mondiale delle famiglie, a cui parteciperà anche il professor Luigi Campiglio, docente di politica economica dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Ringrazio la dottoressa Giuliana Coccia, uno dei responsabili del rapporto Istat sulla coesione sociale. A voi buona giornata e buona vita, come diciamo sempre. A presto.
Grazie, grazie.
Arrivederci, grazie.